La parola a Rav Benedetto Carucci Viterbi, che è direttore delle scuole ebraiche di Roma. Ci parlerà della formazione dei fanciulli secondo Mishnah e Talmud. Prego.
Grazie, si sta molto meglio se ci si siede, diceva il presidente della sessione. È assolutamente vero, le parole non sono mai un caso. Il termine con cui la tradizione ebraica indica lo studiare e il luogo dove si studia è sedere, in effetti. Nel Talmud ogni volta che si parla di studio si parla di seduta, e il luogo dove si studia è la yeshiva, ovvero il posto dove si siede. E quindi vuol dire che esiste in effetti una congruenza e un legame molto forte tra lo studio e una posizione stanziale e non semovente. Come vorrei procedere nell'affrontare l'argomento, evidentemente un argomento estremamente ampio, facendo alcune letture del testo fondante della tradizione ebraica, che è il Talmud. Spiego per quale ragione mi sembra più interessante fare così piuttosto che proporre una relazione di tipo accademico, perché penso che i modi ci dicono anche, in particolare nell'ambito educativo di formazione, che cosa si è. Insomma, non c'è irrilevanza nella maniera in cui si studia rispetto a quello che si studia. Se io studio certe cose in un certo modo, il modo in cui studio le cose mi dice molto di quello che sono gli elementi fondamentali dello studio. E allora questo è il modo di studiare la tradizione ebraica, come già ampiamente dimostrato il professor Luzzatto, ovvero di comunque legarsi ad un testo. E allora vi leggerò alcuni piccoli testi della letteratura talmudica sul tema della formazione dei fanciulli, dei bambini, cercando di rispondere sostanzialmente ad un certo numero di domande che potrebbero essere le seguenti. Che significa formare? Cioè, quali sono gli ambiti su cui si muove la formazione e l'educazione? Secondo, chi è che è il titolare della formazione? Cioè, su chi cade la responsabilità della formazione dei bambini? Terzo, se esiste una modalità privilegiata di trasmissione della conoscenza o una modalità privilegiata di formazione. Queste, diciamo, sono essenzialmente le tre domande a cui vorrei cercare di dare una risposta a partire dalle fonti. E la prima fonte da cui parto è una fonte del trattato di Kiddushin del Talmud babilonese. Il Talmud funziona secondo un meccanismo un po' pazzo, per cui è diviso per trattati che apparentemente dovrebbero essere omogenei dal punto di vista dell'argomento che affrontano. Questo è un trattato che affronta il tema apparentemente del matrimonio, e dopodiché invece procede per un ragionamento spesso associativo, per cui a volte si va lontani da quello che è apparentemente il nucleo tematico centrale. Allora, nel trattato di Kiddushin viene stabilito quali vengono stabilite ad un certo momento i precetti che un padre ha nei confronti del figlio, cioè quali sono gli obblighi che un padre ha nei confronti del figlio. E questo è l'elenco, ci soffermeremo su uno o due di questi elementi. Un padre ha l'obbligo nei confronti del figlio di circonciderlo, riscattarlo se è un primogenito, insegnargli la Torah, fargli sposare una donna e insegnargli un mestiere. Questi sono gli obblighi, secondo questa pagina talmudica, trattato di Kiddushin, pagina 29a, ha il padre nei confronti del figlio. Non entro nell'ambito se anche la madre abbia questi obblighi, se l'obbligo sia anche nei confronti della figlia femmina, che ci apre tutta un'altra questione, però questo secco è il tema, è l'ambito della, potremmo dire, formazione. Cerchiamo di vedere perché questo è l'ambito della formazione. Perché da una parte ci sono delle conoscenze che il padre deve trasmettere, insegnargli la Torah. Il Torah in questo contesto è, da una parte, in termini ristretti, il Pentateuco, ma di fatto è tutta la dottrina, la conoscenza, la sapienza ebraica. dall'altra gli deve insegnare delle cose da fare, in particolare qui avremmo insegnargli un mestiere, e poi abbiamo una serie di altri obblighi del padre A che potremmo rubricare sotto la categoria della identità. La circoncisione è il segno dell'appartenenza, il riscatto di un primogenito è in un certo senso il segno dell'appartenenza di un sottogruppo all'interno del macrogruppo, i primogeniti all'interno di tutti gli ebrei, e tutto sommato fargli sposare una donna rientra in questa linea di sviluppo, perché far sposare una donna vuol dire preoccuparsi comunque della continuità, che è una continuità all'interno del sistema. Quindi potremmo dire che le responsabilità del padre nei confronti del figlio sono divisibili tra tratti identitari, che sono degli atti che il padre fa nei confronti del figlio o delle indicazioni degli indirizzi, delle conoscenze che deve trasmettere la Torah, e potremmo dire lo sviluppo delle sue potenziali competenze in maniera che si possa muovere nella realtà e possa sopravvivere nella realtà stessa, insegnargli un mestiere. A questo alcuni aggiungono deve insegnargli a nuotare. E tecnicamente la norma per chi la afferma è insegnargli a nuotare, non metaforicamente insegnargli a nuotare nell'ambito dell'oceano che è l'esistenza, che potrebbe anche essere una lettura metaforica interessante, ma è in senso proprio insegnargli a nuotare. Va bene? Allora, quindi già potremmo, nel linguaggio della pedagogia contemporanea, forse dividere ciò che un padre ha come obbligo per il figlio tra quelle che sono le tre C della didattica contemporanea, che sono conoscenze, competenze, e la terza C me la sono dimenticata perché generalmente la dico con un'altra lettera, capacità. Le tre C sarebbero conoscere qualche cosa, il sapere, competenze, il saper fare, e capacità è il saper essere in un certo modo. Allora noi potremmo effettivamente rubricare questi obblighi del padre in confronto del figlio secondo queste tre categorie. Ci sono alcune conoscenze, alcune competenze, alcun saper fare, e soprattutto sembrerebbe prevalente un indirizzo su come sarebbe bene in questo sistema essere. Siamo quindi perfettamente nell'ambito di quella che oggi chiameremo la formazione, che non è solo educazione, che non è solo istruzione, ma che è evidentemente un tratto estremamente articolato dei compiti che una generazione ha nei confronti della successiva. Da qui quindi verrebbe fuori questo tipo di pressione, anche che il primo titolare della formazione di un individuo è il suo genitore. Questa titolarità parte dal padre, e il padre ha un obbligo formale. In altri termini, secondo il linguaggio della tradizione rabbinica, se il padre non adempie a questi obblighi sta contravvenendo ad un suo obbligo. Attenzione, per qualsiasi ebreo della strada, e anche per qualsiasi non ebreo che conosce un po' di ebraismo, è abbastanza evidente, a parte le polemiche contemporanee che ci sono in Israele, che un padre dovrebbe fare la circoncisione al figlio. Questo non significa che lo debba circoncidere lui, significa che deve trovare qualcuno, se non è in grado di circonciderlo, che gli faccia la circoncisione. Ma è abbastanza chiaro nel sentito corrente dell'ebreo che se io non faccio la circoncisione a mio figlio, non mi occupo di farla fare, sto facendo qualcosa che contravviene ad una tradizione, ad una norma. Non è altrettanto chiaro invece che esistono degli altri obblighi. Cioè il fatto che il padre abbia come l'obbligo della circoncisione anche l'obbligo della trasmissione della Torah è meno sentito, è meno percepito dagli ebrei, probabilmente anche meno percepito da chi vede dall'esterno l'ebraismo. Però in questo contesto, da questa fonte, emerge chiaramente che non c'è priorità della circoncisione sull'obbligo della trasmissione della conoscenza. Questo è un primo punto di partenza. Il secondo testo che vorrei leggere è un testo che entra forse un po' più tecnicamente nella questione. È tratto dal trattato di Sukkah. Il trattato apparentemente dovrebbe trattare di come si costruisce la capanna per festeggiare, celebrare la festa delle capanne, e dovrebbe trattare tutte le norme relative a questa celebrazione. Di fatto poi vediamo che tratta anche di altro. Ad un certo momento, alla pagina 42a, viene detto questo: un bambino che sa agitare il lulav è un mazzo di vegetali fatto di palma, mirto, salice e cedro, che è uno dei precetti della festa di Sukkot. Questo mazzo va agitato nelle diverse direzioni dello spazio. Allora, la fonte ci dice: un bambino che sa agitare ha l'obbligo di adempiere a questo precetto. Un bambino che sa ammantarsi del manto di preghiera ha l'obbligo di prendere il manto di preghiera. Un bambino che sa accudire e tenere i tefilin, che viene sui fratteri, altro elemento e strumento della preghiera, ha l'obbligo, il padre glieli prende. Allora, fin qui che cosa ci direbbe questa fonte dal punto di vista pedagogico ed educativo? Ci starebbe dicendo che l'obbligo di fare qualche cosa che pertiene alla formazione, perché qualcuno ha la responsabilità di insegnargli e indirizzarlo a questa pratica, scatta nel momento in cui le competenze per svolgere quell'azione sono già sviluppate. Quando io so agitare, competenza, saper fare una cosa, allora mi scatterebbe l'obbligo di farla. Di fatto, dal punto di vista normativo, non è veramente così, perché l'obbligo di osservanza delle mitzvot, dei precetti, scatta a 13 anni. È altamente plausibile che un bambino sia in grado di agitare un mazzo di vegetali ben prima dei 13 anni. Allora qui abbiamo un differenziale interessante, abbiamo l'anticipazione potenziale dell'obbligo. In altri termini, di fatto l'obbligo non scatta fino ai 13 anni un giorno, per i bambini, ai 12 anni per le bambine. Ma per chi ha la titolarità dell'educazione, in realtà si anticipa, in un certo senso, la responsabilità di trasmettere questo obbligo nel momento in cui la competenza per svolgere questa azione è sviluppata. So agitare? Ebbene, il mio padre mi deve prendere un lulav. So che cosa vuol dire ammantarsi con il manto della preghiera? Allora mio padre mi deve prendere il tallit. E via dicendo. E però adesso abbiamo, e quindi sarebbe queste tre indicazioni sarebbero nell'ambito di quelle che abbiamo chiamato prima le competenze. Subito dopo però si entra nell'ambito più complesso di ciò che è a cavallo tra la conoscenza e la competenza. Sentite che cosa dice il testo. Se un bambino sa parlare, suo padre gli insegna la Torah e la lettura dello Shema. Allora, che vuol dire? Che appena un bambino è in grado di parlare, quindi possiamo retrocedere di molto rispetto ai 13 anni e anche retrocedere di molto rispetto alla capacità di agitare, perché probabilmente un bambino ancora non sa agitare il mazzo di vegetali, però già sa parlare. Appena sa parlare, il padre gli insegna la Torah. Come interpretare questo testo? Torah è, abbiamo detto, tutto il Pentateuco. Torah è tutta la dottrina. È possibile che un padre, appena il figlio è in grado di parlare, gli debba insegnare la Torah? Le cose non tornano, è come se appena sviluppata la competenza potenziale di comprensione, la parola, già dovesse essere caricato di tutta la dottrina. Insomma, appena sai parlare, devi prendere il master, anzi il dottorato. Le cose non sembrano molto congrue, va bene? E poi la lettura dello Shema. La lettura dello Shema è composta di tre brani, che sono uno dei momenti cardine della preghiera quotidiana. Quella che nella letteratura illustrativa dell'ebraismo viene chiamata la professione di fede dell'ebraismo, non so se sia tanto adeguata questa definizione, direi proprio di no, però insomma, ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, l'unico Signore. Teologia pura, l'idea dell'unità e l'unicità di Dio. Allora, appena il bambino sa parlare, queste sono le cose che devono essere trasmesse. Allora, lo Shema si capisce che cos'è perlomeno. I maestri dicono il primo verso di questi tre brani, cioè ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Che cosa capirà un bambino appena sa parlare di questo è un po' difficile da comprendere, ma comunque questo è un compito circoscritto. Più complesso è riuscire a capire che cos'è la Torah. Il testo ce lo dice, va più avanti e dice che cosa vuol dire Torah. Vuol dire che deve insegnargli questo verso, un verso specifico e identificabile, che è un verso del Deuteronomio, che suona così: la Torah che ci ha comandato Mosè è eredità della comunità di Giacobbe. Allora, riassumendo, appena un bambino è in grado di parlare, il padre gli deve insegnare questi due versi: Shema Israel, Hashem Eloheinu Hashem Echad, ascolta Israel, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, unicità di Dio. Secondo verso, la Torah che ci ha comandato Mosè è eredità della casa di Giacobbe. Vi faccio notare che questo secondo verso non cita Dio per niente. Mentre il primo verso è teologico, diremmo semplificando. Il secondo verso nasconde completamente la dimensione e la presenza di Dio, che è molto strano. Ve lo ricito: la Torah che ci ha comandato Mosè è eredità della casa della comunità di Giacobbe. La Torah che ci ha comandato Mosè, la Torah in realtà sembrerebbe non essere stata comandata da Mosè, è Dio il titolare della Torah che la comanda all'uomo, e Mosè sostanzialmente ne è colui, è il trasmettitore, il media, il medium. Va bene? Che cosa ci significherà questo secondo verso? Forse proprio che bisogna fare attenzione oltre che alla fonte prima, l'unico Signore, a tutti i passi della trasmissione, come ha poco fa detto il professor Luzzatto. Cioè quello che è l'identità ebraica passa per due linee sostanziali: una, sapere chi è Dio, che c'è Dio e che è un unico Dio, e poi che esiste una tradizione e che questa tradizione è fatta di generazioni che si succedono e che ciascuno dentro questa tradizione è parte di uno dei passaggi della tradizione stessa. Questo vuol dire formarsi, questa è la prima cosa che i bambini devono dire. E guardate che non è teoria, in gran parte degli asili tradizionali questi sono i due versi che tutti i bambini recitano ogni mattina. Recitano Shema e Torah Tzivalam, questi due versi. Ora, è altamente plausibile che il bambino che è in grado di parlare solamente non capisca minimamente il senso del verso che sta recitando, però in una teoria della formazione si capisce quali sono invece gli elementi rilevanti che questa tradizione stessa vuol trasmettere alla generazione successiva, e così via andando avanti nel tempo. Da questa fonte comunque continuiamo a vedere che la titolarità della formazione resta del padre, perché qui è il padre che ha questa funzione. E nelle pagine successive si va avanti anche nelle pagine successive del Trattato di Lucin si va avanti per capire qual è il contenuto, cioè fino a dove poi arriva l'obbligo di insegnamento da parte del padre, quando è che termina, deve fargli avere appunto il dottorato ad Harvard, oppure il suo obbligo in qualche modo finisce con la terza media, cioè quando io posso dire meno male che mi sono tolto dalle spalle questa responsabilità. Su questo voglio dare la risposta poco più avanti, però è un problema. Se diciamo che il padre ha l'obbligo di insegnare la Torah al figlio, come abbiamo visto nel Trattato di Kiddushin e in questo in Sukkah, stiamo dicendo che all'inizio gli devi insegnare solamente questo verso, Torah Tzivalanu Moshe, la Torah che ci è comandata a Mosè e eredità di casa di Giacobbe, ma che nel complesso lui ha l'obbligo, ha la responsabilità di insegnargli la Torah. Allora, se Torah è una parola dal contenuto semantico amplissimo, certo è un problema per un padre, perché vorrebbe veramente dire, se la trasliamo, che lui ha l'obbligo di una formazione vita natural durante, perché non esiste una fine nell'obbligo dello studio della Torah. Allora, se io ho l'obbligo di insegnare a mio figlio la Torah e la Torah è infinita, ciò significherebbe a naso che la mia responsabilità come padre non finisce mai, il che evidentemente diventa estremamente faticoso per qualsiasi genitore. Andando avanti in questa analisi molto veloce delle fonti, vi leggo un'altra fonte tratta dal Pirkei Avot, un trattato non tanto normativo della Mishnah, che è una delle due componenti del Talmud. Il Talmud è composto di Mishnah e di Gemara, che suona così. Yehuda ben Tema, il nome del maestro, insegnava questo: a 5 anni si deve studiare la Torah, e in questo senso Torah vuol dire Bibbia, Pentateuco e il resto del canone biblico. A 10 anni la Mishnah, a 13 le mitzvot, cioè i precetti, a 15 il Talmud. C'è poi una serie di altre cose che non ci interessano in questo contesto. Ma qui vi è una gradualità educativa nei contenuti molto interessante. Che cosa ci sta dicendo questa fonte? Che esiste un ordine progressivo nei testi che vanno studiati, cioè nell'ambito delle conoscenze. Prima si studia il testo della Bibbia, poi si studia la prima parte della tradizione rabbinica, la Mishnah, dopo si educa il figlio all'osservanza dei precetti, a 13 anni scatta questo obbligo e a 15 si studia il Talmud. Pare che nella storia dell'educazione ebraica questo è stato ampiamente dibattuto e anche oggi si potrebbe fare un'osservazione del genere, perché oggi nelle strutture di studio tradizionale la parte del leone la fa il Talmud, cioè quanto prima si riesce a studiare il Talmud tanto sembrerebbe meglio. Ora l'indicazione che ci dà la Mishnah invece è esattamente opposta, che esiste un momento specifico per ogni tipologia testuale, il che vorrebbe dire, ritornando al discorso sulle competenze, che le competenze intellettuali di età in età sono diverse e che per raggiungere la competenza necessaria per comprendere una pagina di Talmud bisogna prima aver raggiunto la competenza per comprendere una Mishnah e prima ancora la competenza per essere in grado di comprendere un brano di Torah. Quindi dal punto di vista, ripeto, formativo educativo è estremamente interessante questa successione testuale e significativa di contenuto. C'è chi nel commentare questo brano dice ma in realtà dovremmo dire che le lettere bisogna insegnarle prima, cioè a 3 anni già bisogna cominciare ad insegnare le lettere ai bambini in maniera che a 5 siano in grado di studiare la Bibbia. Attenzione che è una competenza molto sviluppata a 5 anni essere in grado di studiare la Bibbia. A 5 anni studiare la Bibbia, oggi abbiamo pochi bambini che hanno questa, diciamo, capacità e competenza, decisamente pochi. Però questo sarebbe l'ideale, tant'è che nei commentatori viene detto che, diciamo che questo è ciò che riguarda un bambino brillante, vivace, non è questa la indicazione per una media generica di un bambino di 5 anni. Però insomma ci dà un riscontro di successione che mi sembra ci indichi ancora una volta la grande attenzione che la tradizione ebraica dà alle competenze pratiche per poter fare qualche cosa e alle competenze intellettuali necessarie per comprendere le cose. Da questo punto di vista mi sembra interessante riprendere questa successione per vedere che a 5 anni si studia la Bibbia, Torah, Pentateuco e il resto del canone biblico, a 10 anni la Mishnah e a 13 c'è l'obbligo dei precetti. Come dire che la conoscenza dei contenuti, diciamo così, quella che pedagogicamente chiamiamo conoscenza, precede la pratica. La pratica mi scatta ai 13 anni, l'obbligo mi scatta ai 13 anni, ma io devo studiare prima di questi 13 anni perlomeno la Torah, che è la fonte prima di tutti gli obblighi, e la Mishnah, che è la fonte seconda, ma altrettanto autorevole, dei precetti stessi. Quindi la successione sarebbe conoscere per comprendere e poi fare. Guardate che non è così ovvio che sia così, tant'è che questa potrebbe essere una fonte letta in contraddizione con la precedente, perché la precedente ci dice appena sa fare questo, compragli l'oggetto che serve per fare questo. Ora, saper agitare il lulav non significa comprendere il senso del processo di agitare il lulav, evidentemente. Quindi qui bisognerebbe, non è la sede e non c'è il tempo, ma varrebbe la pena di riflettere su che cosa poi prevale tra la conoscenza, la teoria potremmo dire, e la competenza, ovvero la prassi. Che cos'è più importante e cos'è che precede cosa? Ultima fonte, e poi basta, è una lunga trattazione che si trova nel trattato di Bava Batra, che è un trattato che si occupa di diritto civile e di proprietà. Benissimo, allora quindi è una lunga fonte nella quale compare sostanzialmente l'istituzione delle scuole, cioè si capisce che la titolarità dell'obbligo della formazione resta al padre, ma il padre spesso non ha le competenze o le conoscenze sufficienti o forse il tempo per adempiere a questo obbligo e quindi delega il suo obbligo ad una istituzione che garantisce comunque che si raggiungano gli obiettivi che sono sottointesi, esattamente come non tutti i padri, anzi la minoranza assoluta, circoncide direttamente il figlio, ma chiama il circoncisore per fare la circoncisione al figlio, così i padri mandano i figli in una scuola. Vi leggo questo breve brano, perché sono alcuni punti interessanti. Dice il testo: bisogna ricordare in bene questo uomo che si chiamava Yoshua ben Gamla. Perché bisogna ricordare in bene? Perché se non ci fosse stato lui, la Torah sarebbe stata dimenticata dal popolo di Israele. Che cosa ha fatto questo rabbì Yoshua ben Gamla? Ci viene raccontato dal testo, perché in un tempo chi aveva un padre, questo gli insegnava la Torah, e chi non lo aveva non imparava la Torah per niente, non la studiava. Questo vuol dire, chi aveva un padre in carne ed osso, forse chi non aveva un padre in grado di svolgere questo compito. Il testo quindi ci ribadisce che la titolarità dell'obbligo resta al padre, ma che però la concreta situazione potrebbe in realtà mettere in crisi questo sistema di trasmissione, e quindi bisogna trovare un correttivo, che è quello che trova Rabbi Yoshua ben Gamla. Perché che cosa succede poi? Il Talmud si domanda su quale base testuale erano i padri che avevano solamente questo obbligo, da un verso che si può leggere in due modi, e uno di questi due modi è: voi padre avete l'obbligo di insegnare. E allora questo era il fondamento testuale per dire che il padre aveva l'obbligo di insegnare, quindi chi non aveva padre restava fuori da questo sistema. Più avanti hanno stabilito che venissero creati, si formassero degli insegnanti a Gerusalemme, ma anche qui c'era un problema, perché chi aveva un padre o chi era in grado di andare da dove abitava a Gerusalemme studiava la Torah, e chi invece non aveva questa possibilità era fuori dal sistema. E allora ancora una volta si va avanti e stabilito che viene istituita una scuola in ogni zona e poi sostanzialmente in ogni città. Quindi abbiamo una procedere verso la scuola, potremmo dire, di zona, di quartiere. In un testo un po' più avanti che non leggiamo, viene detto che insomma non è bene portare il figlio in una scuola che è lontana dalla sua zona. Ognuno vada in una scuola della sua zona, perché in ogni zona ci deve essere una scuola. È una rivoluzione completa: il padre, Gerusalemme, la regione, la zona, il quartiere. Questo è l'ideale della struttura scolastica, una struttura scolastica capillare che assuma su di sé quel compito di formazione che comunque è obbligo specifico del padre. E poi nel brano c'è almeno un altro elemento che mi sembra interessante citare, che è il seguente: l'età. Quando è che il bambino deve essere portato a scuola? E ci viene detto che un tempo si portavano a scuola a 16-17 anni. Ma qual era il problema? Il problema è che se l'insegnante riprendeva lo studente gli rispondeva male e se ne andava. Guarda un po', noi pensiamo che questa tendenza contestativa sia un portato esclusivo dell'età moderna, anzi della contemporaneità. Invece abbiamo un testo che ci dice che se si iniziava a portare un ragazzo a scuola a 16-17 anni, appena c'era qualcosa che non gli tornava nel rapporto con l'insegnante, diceva ciao bello e se ne andava. E allora che cosa hanno stabilito? Sempre Rabbi Yoshua ben Gamla ha stabilito che venissero portati a scuola a 5 o 6 anni, che ritorna esattamente rispetto all'età in cui il processo formativo in quasi tutte le scuole occidentali comincia. A quell'età viene iniziato il percorso scolastico. Risparmio una serie di altre cose, ce n'è una che mi piace ricordare, perché noi vediamo tante, diciamo, modalità di formazione e di istruzione e a volte si trovano in testi inspiegabili e inimmaginabili. Talmud ci dice che c'è chi è in grado di leggere e legga, ma se un bambino non è in grado di leggere, oggi diremmo ha difficoltà di apprendimento, che cosa si deve fare? La metodologia che suggerisce il Talmud è di metterlo in un gruppo di altri bambini che leggono e, diciamo, attivare quello che nella didattica contemporanea si chiama cooperative learning, va bene? Cioè insegnamento o apprendimento cooperativo, ovvero che si impara insieme ai pari più che nel rapporto tra il docente e il discente, quando c'è un discente che ha qualche problema specifico di apprendimento. Ecco, questo direi che è il panorama generale. Mi resta un minuto e in questo minuto vorrei riassumere per rispondere alla domanda che da queste fonti in realtà emerge e che secondo me però non riesce a trovare risposta chiara, forse perché non c'è una risposta chiara, come ci ha insegnato il professor Luzzatto, che è in questo intreccio tra teorie e prassi, tra conoscenze, competenze e capacità. chi ha la parte del leone? Cioè dobbiamo più preoccuparci di insegnare ai nostri figli a fare delle cose, o dobbiamo piuttosto preoccuparci di insegnare i contenuti e i significati? Capite che qui si apre una questione pedagogica e identitaria grandiosa, perché nell'ebraismo è estremamente difficile di fatto scindere il significato dal comportamento. È chiaro che si può sempre fare, io mi abituo a fare certe cose senza pormi problemi di che cosa significhino, ma l'ideale educativo evidentemente è un ebreo che faccia sapendo il significato e ponendosi il problema non del significato unico, ma eventualmente della molteplicità dei significati che l'atto che compie ha. Però nella pratica formativa non è così semplice. Un bambino piccolissimo deve essere istruito sui contenuti, che a volte sono troppo difficili per le sue conoscenze, o intanto istruiamolo sulla pratica e poi la conoscenza si sovrapporrà in un secondo momento? Dal punto di vista educativo sarebbe più logico questa scelta, no? Io al bambino piccolo non posso certo spiegare i significati simbolici del suono dello shofar, del corno, dell'ariete, intanto insegnavo che bisogna ascoltarlo e che quando suona bisogna far silenzio, dopodiché quando avrà le competenze intellettuali gli spiegheremo che ci sono significati mistici estremamente complessi e via dicendo. Si potrebbe fare per ogni precetto lo stesso discorso. Ebbene, curiosamente c'è una discussione nel Talmud in cui ci si domanda se sia più importante la pratica o più importante lo studio. Abbiamo visto che è una cultura che discute molto, è una cultura che propone posizioni diverse, però ad un certo momento in questa discussione si mette un punto fermo. C'è chi dice più importante lo studio, c'è chi dice che è più importante l'azione, alla fine si sono contati i maestri e sono arrivati alla conclusione che è più importante lo studio perché porta l'azione. Allora, questo sarebbe, credo, uno spunto di riflessione educativo che andrebbe decisamente approfondito, ovvero se c'è congruenza tra questa proposta educativa dell'ebraismo rispetto ai dati che la pedagogia moderna e contemporanea rispetto allo sviluppo psicologico delle competenze, insomma, se è congruo o meno. Quello che è certo è che alla fine la teoria, la conoscenza, l'idea è prioritaria nel discorso formativo, sempre però con l'occhio attento alla pratica, ovvero conosco perché conoscendo saprò fare e forse farò meglio. Da questo punto di vista allora la risposta che danno i maestri sembrerebbe essere: l'idea che l'ebraismo ha di un uomo formato è un'idea integrata in cui la parte delle conoscenze e la parte delle competenze e della prassi debbono necessariamente tra di loro intrecciarsi. Qualsiasi modello formativo che privilegi esclusivamente una delle due componenti è come se, ci dicono i maestri, pensasse di formare un ebreo disintegrato. L'obiettivo invece è di formarne uno integrato. Grazie.